Buonasera.
Buonasera.
Questo è il settimo itinerario del nostro viaggio sul territorio della sapienza poetica e filosofica agli albori dell'età moderna. Vi ricordo che la prossima settimana, come da calendario, faremo una pausa, potremo così festeggiare Sant'Ambrogio, organizzarci per la prima alla Scala, immagino che tutti andrete, e prepararci a celebrare l'Immacolata Concepita o Concezione, seconda della visione teologica di questo evento. Vi ricordo poi che tra 15 giorni, quando torneremo a scuola, avremo da percorrere già l'itinerario prenatalizio, quindi da non perdere, perché è l'ultimo di quest'anno solare e poi il viaggio riprenderà in un nuovo anno. Ci troviamo, come sapete, e siamo nella seconda metà del Cinquecento in compagnia di Michel de Montaigne, l'autore dei Saggi, una delle opere più importanti della storia del pensiero umano, un'opera che merita di essere conosciuta, e ne abbiamo descritto la forma, di essere capita. Stiamo riflettendo su una serie di temi in essa contenuti e sul cui testo ci si può applicare leggendone qualche pagina. Quindi conoscere, capire e applicare sono tre delle sei principali azioni cognitive su cui dobbiamo esercitarci, perché questo è il motivo per cui è utile frequentare la scuola. Michel de Montaigne, nel testo dei Saggi, riflette sulle cose della vita, in senso moderno, anche se lui non si sente un uomo moderno, ma aspira ad essere un umanista classico, ponendosi, come sapete, una domanda significativa: come vivere? E le risposte che Montaigne si dà alle domande che si pone sono sempre interlocutorie e rimandano inevitabilmente ad altri interrogativi, perché già dalle sue prime esperienze di vita, quelle che finora noi abbiamo conosciuto, cioè gli studi di letteratura classica, di giurisprudenza, l'attività da magistrato e da membro del Parlamento di Bordeaux, l'intenso rapporto di amicizia con Etienne de la Boétie e la traumatica esperienza della sua morte, il suo matrimonio dal quale siamo reduci, tra poco ne riparleremo. Ebbene, già dalle sue prime esperienze di vita Montaigne pensa che l'unica certezza sia l'instabilità delle cose di questo mondo, perché tutto si muove. Ora, mentre Galileo Galilei, ricordate, no? Abbiamo incontrato anche all'inizio di questo viaggio. Mentre Galileo Galilei guarda al moto dell'universo planetario, Michel de Montaigne osserva tutto ciò che si muove nell'ambito dell'universo della sua esistenza quotidiana. E come dobbiamo fare anche noi? Cioè, dobbiamo renderci conto che la nostra esistenza quotidiana è un universo e dobbiamo imparare ad osservarlo, questo universo. Noi dobbiamo capire quanto sia provocatoria questa affermazione, l'unica certezza, l'instabilità delle cose di questo mondo, perché tutto si muove. Dobbiamo capire quanto sia provocatoria questa affermazione nel momento in cui le certezze si trovano inequivocabilmente nel campo della teologia. Molti di voi ricorderanno che anche Galileo, così come Copernico, Keplero, Bruno, Campanella, Telesio, ve li ricordate? Cioè, quindi anche Galileo, come costoro, si fa teologo per dare un fondamento alle sue osservazioni astronomiche. Montaigne cita Dio, quindi la teologia, con parsimonia. Non afferma mai, e questo lo rende sospetto tanto ai cattolici, la comunità alla quale dice di appartenere, quanto ai protestanti, che lui non vede come avversari. Ebbene, non afferma mai che Dio è una certezza. Cioè, è propenso a credere che sia un'ipotesi Dio, forse. E quindi, in prima istanza, prendiamo il passo sull'itinerario di questa sera, riflettendo su questo tema dell'instabilità delle cose di questo mondo, perché tutto si muove. Guardate sul punto 1 del repertorio. Michel de Montaigne, nel testo dei Saggi, fa molte considerazioni sull'incostanza, sull'instabilità delle cose di questo mondo e sull'impossibilità per la persona di conoscere fino in fondo la realtà, perché tutto si muove. Montaigne, all'inizio del capitolo secondo del libro terzo dei Saggi, intitolato Del pentirsi, fa una serie di affermazioni per dire che la stesura del suo libro lo ha fatto avvicinare per diversi motivi alla saggezza. E uno di questi motivi è quello di aver compreso il senso di un paradosso, e sappiamo che Montaigne si esprime spesso per paradossi. A questo mondo, afferma Montaigne, l'unica cosa che può vantare una fermezza è l'incostanza, non la costanza delle cose, l'incostanza, e quindi l'essenza della realtà si basa su un paradosso, sul paradosso della fermezza dell'incostanza. Cioè, si basa sulla mutabilità, sulla variabilità, sull'instabilità, sulla trasformabilità, sulla modificabilità. E è con questa situazione, dice Montaigne, che dobbiamo fare i conti. Cioè, noi cerchiamo di fermare le cose, no? Cioè, le situazioni, ma invano. Scrive Montaigne all'inizio del capitolo secondo del libro terzo dei Saggi, intitolato Del pentirsi. Gli altri formano l'essere umano, io lo racconto, e in particolare ne raffiguro uno tutt'altro che ben formato, tanto che se potessi plasmarlo di nuovo lo farei molto diverso da com'è, ma ormai è fatto. I lineamenti del mio ritratto, è di lui che sta parlando, non sono mendaci, anche se mutano e assumono aspetti sempre diversi. Il mondo non è che una perpetua altalena. Tutto ciò che in esso si trova oscilla senza posa. La terra, le alture del Caucaso, le piramidi in Egitto, tanto per l'oscillazione universale quanto per la loro propria. La costanza stessa è soltanto un'oscillazione più blanda. Io non posso fissare il mio oggetto, esso incede mal sicuro e barcollante per effetto di una naturale ebbrezza. Lo colgo così com'è, nel preciso momento in cui me ne interesso. Montaigne, vedete, quando parla di se stesso, come in questo caso, da sempre inizia le sue riflessioni facendo una dichiarazione di umiltà e afferma che il suo obiettivo non è elevato, ma è modesto. E a differenza di quasi tutti gli autori che vogliono istruire, che vogliono per forza plasmare le lettrici e i lettori, lui non pretende di insegnare alcuna dottrina, ma sostiene di volersi solo raccontare. E dichiara che il suo intento è quello di descrivere una persona, lui stesso, che non si presenta certo come un modello da seguire. Io, scrive Montaigne, sono tutt'altro che ben formato e non sono più in tempo per riformarmi e dunque non posso essere preso a esempio. Ciò nonostante, Montaigne afferma che bisogna tendere a cercare la verità, anche se trovarla in un mondo così instabile e turbolento è impossibile. Cioè Montaigne fa la stessa affermazione di Socrate. Anche Socrate e poi dei filosofi ionici precedenti, i quali anche loro dicono tutto si muove, però bisogna cercare, non perché la troveremo, ma perché è sulla via della ricerca che noi comunque ci formeremo, no? E avremo una mentalità più aperta e faremo delle esperienze. La stessa posizione sarà quella poi di Platone e quella di Aristotele. Tutto scorre, pantarei, dice Eraclito, o Eraclito a seconda delle situazioni. Eraclito, conosciamo questo personaggio, Montaigne lo annovera tra i suoi filosofi preferiti, e sotto il sole non c'è nulla di saldo, tutto scorre, sotto il sole non c'è nulla di saldo, neppure le montagne, le piramidi, né le meraviglie della natura, né i più grandi monumenti edificati dall'uomo, diciamo. Ora, tutti gli oggetti, scrive Montaigne, si muovono, e con essi si muove il soggetto, e quindi non possiamo pensare che la nostra conoscenza del mondo possa essere salda e affidabile, non lo può essere. Montaigne dichiara: ritengo sia possibile che la verità esista, ma dubito che sia accessibile alla singola persona. Montaigne si esprime come un filosofo scettico, il quale ha scelto un motto. Che sais-je? Cioè, che cosa so io? E a emblema prende una bilancia. Si capisce perché Montaigne, attraverso il testo dei saggi, sia diventato un interlocutore privilegiato per molte pensatrici e pensatori della tarda età moderna e contemporanea. Si potrebbe pensare che la posizione di Montaigne sia senza speranza, no? Ma non è così, perché lui ci tiene a dire alle lettrici e ai lettori che non c'è ragione di disperarsi, E sempre nel capitolo del pentirsi scrive: io non descrivo l'essere, descrivo il passaggio, non il passaggio da un'età a un'altra, o come si dice volgarmente, di 7 anni in 7 anni, bensì di giorno in giorno, di minuto in minuto. Cioè, devo aggiornare il mio racconto ora per ora, da un istante all'altro. Potrebbero cambiare non solo la mia condizione, ma anche i miei intenti. Il mio è un registro di accadimenti disparati e mutevoli, e di pensieri cangianti, e talora contraddittori, sia perché sono sempre diverso da me stesso, sia perché colgo gli oggetti in circostanze ed angolazioni diverse. Bisogna risolversi ad accettare la condizione umana così com'è. Quindi non facciamoci illusioni, come vorremmo che fosse, no? Dobbiamo accettare la condizione umana così com'è. Quindi l'orizzonte di Montaigne è il divenire, nel senso di Eraclito, non è l'essere. E noi lo sappiamo che il mondo può cambiare nel giro di un istante, noi con lui. Nel testo dei saggi, che riporta la registrazione di ciò che gli capita, di ciò che pensa, Montaigne si limita a rilevare come tutto muti incessantemente, ed è stato definito un relativista e anche un anticipatore del cosiddetto prospettivismo, cioè una corrente di pensiero che ritiene la persona come soggetto capace di avere un punto di vista diverso sul mondo in ogni diverso momento. Ma questa Montaigne non avrebbe accettato se gli fosse affibbiato un'etichetta. Ma questa è un'altra storia da raccontare viaggiando su territori futuri, quando viaggeremo nel XX secolo. Montaigne afferma che la sua identità è instabile. Oggi si scaglierebbe contro tutti gli spropositi che si sentono dire sul tema dell'identità, spropositi che conducono a compiere gesti pregevoli. E dichiara di non essere riuscito a trovare un punto fisso, ma contemporaneamente sostiene di non aver mai smesso di cercarlo. Il rapporto che Montaigne ha con il mondo lo esprime bene con un'immagine sulla quale abbiamo già riflettuto strada facendo, quella dell'equitazione, del cavallo, su cui la cavallerizza del cavaliere si mantiene in equilibrio, in un assetto precario. Ebbene, una delle principali parole chiave del glossario filosofico di Montaigne è il termine assetto. Il mondo si muove, io mi muovo, sta a me, afferma Montaigne, trovare il mio assetto nel mondo. Ed ecco una parola chiave della modernità, la parola assetto. E quale di queste parole, ordine, sistemazione, assestamento, collocazione, accomodamento, o quale altra mettereste per prima accanto al termine assetto? E che cosa vi serve, o che cosa vi servirebbe per dare un assetto più stabile alla vostra vita? Perché lì noi ci pensiamo quotidianamente, ogni cosa che facciamo, dare un assetto. Beh, scrivete quattro righe in proposito. Ora, sapete anche che, a proposito dell'assetto da dare a questo percorso, stiamo procedendo consapevoli del fatto che esiste una relazione tra il testo dei saggi e la biografia dell'autore. E la scorsa settimana, come ricorderete, abbiamo partecipato ad uno degli eventi fondamentali della vita di Montaigne, il suo matrimonio con la signorina Françoise de la Chassaigne. E la parola chiave affetto e il termine matrimonio stanno, in particolare ai tempi di Montaigne e nell'ambito della nobiltà, ma non solo, in stretto rapporto tra loro. Ma prima di tornare su questo accadimento, per domandarci che andamento ha avuto, cioè quale assetto ha assunto la vita coniugale di Michel e di Françoise, se siano stati fiori d'arancio o amore romantico o fiori di zucca, una relazione pragmatica. Tutte e due le cose. Ora, dobbiamo prima completare la riflessione che abbiamo appena compiuto sul paradosso della fermezza dell'incostanza, prendendo in considerazione il fatto che Montaigne si esprime come un filosofo scettico, il quale ha scelto come motto "Che cosa so io?" e come emblema ha preso una bilancia, che è difficile far stare in equilibrio, basta un sospiro, un soffio di vento perché cominci a squilibrarsi. Qual è il senso per cui ha fatto questa scelta? Montaigne, come spesso fa, imbastisce una riflessione piuttosto macchinosa, condendola con divagazioni e con citazioni che generano la sovrapposizione di temi diversi. Ma noi sappiamo che, a suo dire, ciò che gli viene in mente Montaigne scrive. Però, guardate, non è sempre proprio così, perché qualche volta è così. Certe volte, quasi sempre, usa, e lo si capisce, dei silenzi precauzionali. Quindi sta molto attento a quello che dice, altro che scrive tutto quello che gli viene in mente. Sì, quello che gli viene in mente non lo scrive subito, lo elabora e poi tra le righe, apposta per noi, no? Perché mette a disposizione qual è il suo pensiero, no? Facendo delle allusioni. Sa che noi potevamo capire a questo punto. Silenzi precauzionali, quindi procediamo, o perlomeno cerchiamo di procedere con ordine in relazione all'interrogativo che si pone Montaigne. Se l'essenza della realtà si basa sul paradosso della fermezza dell'incostanza, fino a che punto possiamo avere precise convinzioni? Guardate che è un tema di grandissima attualità. A volte non sappiamo più dove convergere. E un po' ci disperiamo. Guardate sul punto 2 del repertorio. Il capitolo 12 del libro secondo dei Saggi di Montaigne, intitolato Apologia di Raymond Sebon. Chi è costui? Prima di trarre una citazione da questo capitolo, che è il più lungo capitolo dei saggi, ne parleremo a suo tempo, è un vero e proprio trattato, questo saggio. E è necessario dire, per ora, intanto chi è Raymond Sebon. Raymond Sebon, o Ramon Sebunde, è un medico e teologo catalano. È nato a Barcellona nel 1435, quindi un secolo prima di Montaigne. Ed è morto nel 1486 a Tolosa. E ha scritto un'opera intitolata Theologia Naturalis, Teologia Naturale o Libro delle Creature, Sive Liber Creaturarum. Ebbene, Montaigne traduce quest'opera dal latino, perché Sebunde scrive in latino, e la fa poi pubblicare a Parigi nel 1569. La traduce su richiesta di suo padre Pierre, al quale l'hanno regalata. A Pierre hanno regalato quest'opera, un'opera che circola, va per la maggiore. E lui vorrebbe leggerla però tradotta in francese, perché Pierre non è così esperto in latino come suo figlio Michel. No, il latino tu l'hai imparato bene, quindi per favore traducimela quest'opera, così io la leggo, no? Cerca anche di scuoterlo un po', perché Montaigne è un po' in crisi, no? E quindi vabbè, comunque. Ora, di quest'opera, Theologiae Naturalis di Ramon Sebunde, del suo contenuto e della traduzione che le fa Montaigne, prima di iniziare a scrivere i saggi, noi ce ne occuperemo strada facendo, perché è un tema che dobbiamo trattare. Per ora ci bastano questi dati per procedere. Sapete chi è Raymond Sebon e apologia, sapete il termine apologia, ma vedremo. È contraddittorio qui, Sappiamo che Montaigne ha ricevuto una buona formazione da giurista, ma anche ma è molto sensibile però al tema dell'ambiguità dei testi, di tutti i testi, non solo giuridici. Sono scritti male, dice spesso, bisogna fare un sacco di chiose, no? Bisogna aggiungere cose, bisogna stare ad interpretare, ma anche letterari, filosofici, teologici, c'è un'ambiguità. Montaigne è perfettamente consapevole che tutti i testi sono soggetti ad essere interpretati e confutati. E questa prassi, osserva Montaigne, finisce per allontanare sempre di più chi legge dal significato di base del testo. E a questo proposito, come sappiamo, Montaigne conosce bene le opere filologiche di Lorenzo Valla, che abbiamo già citato, che ha già da un secolo codificato questo concetto. Quindi, afferma Montaigne, anche l'esercizio dell'esegesi, cioè dell'interpretazione dei testi sacri, è soggetto al paradosso della fermezza dell'incostanza. Montaigne afferma che gli studiosi, e ci si mette anche lui tra questi, non fanno altro che interporre molti strati di chiose, cioè di commenti, di annotazioni, fra loro e i testi. E questo fenomeno, che non è un fenomeno negativo di per sé, se serve unicamente ad annotare delle riflessioni in margine al testo, beh, questo fenomeno rende sempre meno palese l'autentico contenuto di un'opera. Alla fine il testo finisce per essere sostituito dall'interpretazione. E questo è un problema, un guaio, va a discapito di quella che è il patrimonio culturale che noi abbiamo. E quindi rende sempre meno palese l'autentico contenuto di un'opera. Questo fatto Montaigne lo mette in evidenza nel capitolo dodicesimo del libro secondo dei Saggi, intitolato appunto Apologia di Raymond Sebald, dove Montaigne scrive: il nostro linguaggio, come ogni altra cosa, ha le sue debolezze e i suoi difetti. Le ragioni dei disordini che turbano il mondo sono per lo più di natura grammaticale. I nostri processi nascono solo e soltanto dalle controversie sull'interpretazione delle leggi, e la maggior parte delle guerre dall'incapacità di dare compiuta espressione alle convenzioni e ai trattati fra i principi. Questi dissidi, quanti dissidi e quanto importanti, hanno avuto origine nel mondo dal dubbio sul significato di una semplice sillaba, hoc. Guardate, hoc in latino significa questo. E a che cosa si sta riferendo Montaigne? Montaigne, attenzione, è un discorso macchinoso, ma è molto interessante, molto importante. Montaigne è un umanista rinascimentale, quindi ironizza sulla consuetudine degli intellettuali medievali di accumulare glosse, cioè commenti, annotazioni, e ricorda come sarcasticamente François Rabelais, che abbiamo incontrato, in Gargantua e Pantagruel, opera che abbiamo incontrato qualche settimana fa, paragoni le glosse, cioè i commenti, le annotazioni, agli escrementi, feces literarum, dice Rabelais. Montaigne ritiene si debba ritornare a studiare i testi dei classici nella loro integrità originaria. Poi c'è stata tutta una trafila di intellettuali, maschi e femmine, che durante il Novecento hanno detto la stessa cosa, compreso Italo Calvino ultimamente, quando ha scritto quel libretto, perché bisogna leggere i classici, si rifà a questa problematica, sempre una problematica sempre di attualità. Soprattutto bisogna ritornare a studiare i testi dei classici nella loro integrità originaria, soprattutto per quanto riguarda, dice Montaigne, le opere di Platone, di Plutarco e di Seneca. Inoltre Montaigne pensa, come abbiamo letto nella citazione, che tutti i disordini del mondo, le azioni legali, le guerre, le controversie private, quelle pubbliche, derivino da malintesi sul significato delle parole. E a questo proposito, afferma Montaigne, operando una forse discutibile semplificazione, qualcuno ha detto, ma a questo proposito il violento conflitto che contrappone cattolici e protestanti nasce anche, afferma Montaigne, da una disputa sul significato di una sillaba, hoc. Cosa vuol dire? Nel sacramento dell'Eucaristia, afferma Montaigne, Gesù ha detto, ricordate l'ultima cena, non parlava in latino, parlava in ebraico, ma poi lo abbiamo tradotto, Gerolamo ce l'ha tradotto per noi. Hoc est enim corpus meum. Hoc est enim calis sanguinis mei. Questo è in verità il mio corpo. Questo in verità è il calice del mio sangue. Ebbene, scrive Montaigne, secondo il dogma della transustanziazione, ovvero della presenza reale, il pane e il vino, per i cattolici, si convertono nel corpo e nel sangue di Cristo. Mentre i calvinisti, afferma Montaigne, i protestanti, si limitano ad affermare la presenza spirituale di Cristo nel pane e nel vino. Si ferma qui Montaigne poi. Il fatto che Montaigne riduca la riforma però ad una disputa grammaticale, come lui dice, è senza dubbio un atteggiamento semplicistico, forse. Anche se è vero e inequivocabile il fatto che le controversie derivano spesso da fraintendimenti sul senso delle parole, ed è plausibile, pensa Montaigne, che fra i cristiani europei si prendano le armi per stabilire il significato di quell'hoc. Ma è incredibile questo, dice Montaigne. No. Decine di migliaia di morti nelle guerre di religione in Europa ogni giorno. Perché? Quindi, cioè, è plausibile, dice, che intorno a Locke, ma mettiamoci d'accordo, quelli a pensare, cioè, si sminuisce Gesù Cristo, perché, ma no, cioè, siamo noi che ci incaponiamo sulle parole e non ci troviamo d'accordo, allora troviamo qualche cosa di nuovo. Quindi semplicistico sì, però realistico. E guardate, a confermare questo fatto, e qui come al solito Montaigne allude, a confermare questo fatto c'è un avvenimento epocale che noi abbiamo studiato durante il viaggio dello scorso anno. Il Concilio di Trento, ricordate, ci siamo fatti tutte le tre fasi del Concilio di Trento. No, il Concilio di Trento, con la sua decretazione che utilizza un linguaggio che tende a dividere più che a unire, allude Montaigne. Ma il fatto più significativo che va colto è che Montaigne, nel testo dei saggi, è lui come la pensa su questo. Fa la campagna cattolica? È cattolico? No, non la fa. Fa la campagna per il protestante? No, no. Già, bisognerebbe trovare un accordo. Lui qui non dice io non lo so, perché forse non lo sapremo, sarà difficile saperlo oggi, se nel pane, nel vino, lo sapremo, forse quando è, lo sapremo, ma ora non si esprime Montaigne su come la pensa, in particolare sul tema della natura dell'Eucaristia. Non rischia, i tribunali dell'Inquisizione stanno funzionando benissimo. Lo sapete, se ha una convinzione, ammesso che ce l'abbia, una precisa convinzione, ma ci ha già detto che lui precise convinzioni non ne può avere, non è che non ne ha, non ne può avere, anche se comunque ci pensa e ci prova e ci riflette, perché ci sta riflettendo e vengono fuori dei problemi concreti. Ma perché prendiamo le armi per dire che questo hoc vuol dire questo, guardai, ma se ha una convinzione la tiene per sé, perché il problema che Montaigne pone è proprio questo, cioè fino a che punto possiamo avere precise convinzioni, cioè certezze assolute, sicurezze inequivocabili, opinioni imprescindibili. Guardate che stiamo andando un po' nel linguaggio che c'è soprattutto nella politica internazionale, stiamo andando su quella strada lì, sembra che ci siano certezze assolute, sicurezze, opinioni imprescindibili, attenzione, perché quello è molto pericoloso, dice Montaigne. Montaigne scrive nel capitolo dodicesimo del libro secondo dei saggi intitolato Apologia di Raymond Sebond: consideriamo l'enunciato più chiaro che ci possa presentare la logica. Se dite fa bel tempo e state dicendo la verità, allora fa bel tempo. Non è questo un modo di parlare inequivocabile? E invece è ingannevole. Lo prova il seguente esempio. Se dite io mento e dite il vero, allora mentite. La composizione, la logica, l'efficacia di questa frase sono uguali a quelle dell'altra. Eppure eccoci impantanati. Guardate, l'esempio dell'Eucaristia serve a Montaigne come conferma del suo scetticismo, che lo porta a riprendere il cosiddetto paradosso di Epimenide o del mentitore cretese, famoso paradosso dell'antichità, forse lo conoscete già, l'abbiamo già incontrato qualche decennio fa. Un uomo asserisce io mento, se è vero è falso, se è falso è vero. Se dico io mento, mi chiamo Liutprando. Se è vero, è falso, perché mi chiamo Giuseppe, non Liutprando. Se è falso, è vero. Cioè, questo è il celebre paradosso di Epimenide. Montaigne è un seguace di Pirrone. Pirrone è il filosofo greco sostenitore della sospensione del giudizio, in greco epoché. Come unica logica preclusione conclusione del dubbio. Chi è Pirrone di Elide? Pirrone di Elide, vissuto tra il IV e il III secolo a.C., è il fondatore dello scetticismo. E scepsis, in greco, poi noi abbiamo usato questo aggettivo in chiavi diverse, ma scepsis in greco, il termine, il sostantivo scepsis, significa indagine, indagare, è il verbo. Cioè si è indagare. E infatti gli scettici si propongono di indagare il contenuto di tutte le dottrine in modo da riconoscerle tutte non esaustive, limitate e relative. I concetti fondamentali del pensiero di Pirrone di Elide sono stati raccolti e tramandati dal suo discepolo Timone di Fliunte, autore dei Silli, questi personaggi li abbiamo incontrati da suo tempo. Autore dei Silli, Silli è una forma poetica, ovvero veri scherzi contro i filosofi dogmatici, versi scherzosi contro i filosofi dogmatici. Secondo gli scettici, le cose non sono vere o false, belle o brutte per natura, ma solo per convenzione. Cioè, infatti è impossibile indagare sulla natura delle cose e pertanto le cose risultano vere o false, belle o brutte, non perché siano tali in realtà, ma perché gli esseri umani hanno convenuto che siano tali. Secondo gli scettici è possibile indagare sulla natura delle cose e di fatto le sensazioni dipendono dal variare del soggetto, dell'oggetto, dell'ambiente, e quindi, mentre i ragionamenti, cioè i postulati derivati dalla ragione, essendo opposti, finiscono per distruggersi a vicenda. E allora non rimane che far altro che sospendere ogni giudizio. In greco la sospensione del giudizio si traduce con un termine, epoché. E con la sospensione del giudizio, affermano gli scettici, cessa ogni possibilità di errore. Quindi prima di sbagliare dobbiamo sospendere il giudizio. E cessa anche ogni possibile motivo di turbamento. E quindi dalla sospensione, epoché, nasce l'imperturbabilità, in greco ataraxia. Il fatto è, guardate, che Montaigne mette in discussione anche lo scetticismo, sebbene vi aderisca, perché pur accostandosi al suo pensiero e praticandolo, no, ritiene però sia doveroso contestare la formula io dubito, come fanno gli scettici. Perché se affermo di dubitare, dice Montaigne, di questo certo non dubito. E scrive Montaigne, sempre nel capitolo intitolato Apologia di Raymond Sebon, a quanto vedo, i filosofi pirroniani non possono esprimere la loro concezione generale in nessuna maniera, giacché avrebbero bisogno di un nuovo linguaggio. E questo nuovo linguaggio, Montaigne, lo trova formulando il proprio motto in forma interrogativa, anziché affermativa. Quindi non io dubito, ma ci vuole un interrogativo. E scrive: un'idea siffatta può essere espressa con maggiore chiarezza da una domanda, cioè dalla domanda che sei-je? Che cosa so io? Ecco. Che ho apposto nel mio stemma, sopra l'emblema della bilancia. Voi sapete che i nobili hanno uno stemma, Montaigne se ne fa uno, gli scrive questo motto e ci fa raffigurare una bilancia. La bilancia in equilibrio raffigura la metodica perplessità di Montaigne. Montaigne dice: attenzione, non sottovalutiamo il termine perplessità, perché tutti lo sottovalutiamo. No? Invece dobbiamo riflettere. La bilancia, quindi, raffigura la metodica perplessità di Montaigne e rappresenta la sua grande difficoltà a scegliere. Ma dobbiamo essere consapevoli della nostra perplessità. È un altro paradosso che Montaigne mette in gioco. Consapevoli della propria perplessità. Quando siamo perplessi non siamo molto consapevoli, ma dobbiamo invece sforzarci di esserlo. Quale di queste parole ci suggerisce Montaigne? Incertezza, insicurezza, indecisione, esitazione, o quale altra mettereste per prima accanto al termine perplessità? Scrivetela. C'è stato un momento in cui ultimamente vi siete trovate e trovate in difficoltà a scegliere? Perché? E siamo stati consapevoli della nostra perplessità? Scrivete quattro righe a proposito. La sua metodica perplessità e la sua grande difficoltà a scegliere non impedisce certo a Montaigne di prendere delle decisioni risolute, come per esempio quando in occasione delle sue nozze chiede di modificare il protocollo, o quando predispone l'organizzazione della sua vita quotidiana dopo il matrimonio e lascia nelle mani della moglie tutta l'amministrazione. Per un uomo in quel periodo lì non era una cosa facile. O quando ritiene necessario intraprendere dei viaggi, o di come intende far uso della scrittura. Ora, la scorsa settimana, come ricorderete, ed è la terza volta che lo ripetiamo, abbiamo partecipato a uno degli eventi fondamentali della vita di Montaigne, il suo matrimonio con la signorina Françoise de la Chassaigne, e ancora una volta stiamo per domandarci che andamento ha avuto, quale assetto ha assunto la vita coniugale di Montaigne e di Françoise, se siano stati fiori d'arancio o fiori di zucca. Ora, riusciremo a rispondere a breve a questa domanda o saremo costretti a rimandare perché c'è ancora qualche tema che taglia trasversalmente il nostro percorso? Nel testo dei saggi di Montaigne questa situazione, la sovrapposizione dei temi, è quasi una costante, e quindi procediamo cercando di mantenere l'ordine. Guardate sul punto 3 del repertorio. Sappiamo che la cerimonia di nozze di Montaigne con la signorina Françoise de la Chassaigne è stata rinviata di alcuni giorni rispetto alla data inizialmente fissata dal contratto, perché lo sposo ha richiesto al notaio garante del contratto tra le famiglie un colloquio con la sua fidanzata. Una iniziativa non in uso, perché essendo un matrimonio combinato secondo la prassi del tempo, i nubendi non erano chiamati a prendere alcuna decisione. Quindi di cosa dovevano parlare? Sì, si vedevano, andavano a passeggiare, ma c'era sempre a braccetto della sposa una persona che stava in mezzo ai due, quindi di certe cose era meglio non parlare, specialmente di quelle che abbiamo detto la scorsa settimana. Se no l'accompagnatrice diceva, ma questo parla della morte, sarà meglio rimandare tutto, quindi è chiaro che... Ebbene, Michel vuole parlare con Françoise personalmente per domandarle se lei sia realmente consenziente nell'accettare il suo ruolo di procreatrice, perché il matrimonio, come dice la parola stessa, è un contratto che si fonda sui doveri, monia, della madre, matris. Cioè, il matrimonio è, fin dalla rivoluzione del Neolitico, un istituto finalizzato in primo luogo alla procreazione. Prima serviva per crescere il numero della tribù, e anche Montaigne è di questo avviso, ma ritiene che la giurisprudenza, che lui ha studiato, non tuteli i diritti della madre. Cioè, parla solo dei doveri. Cioè, ma li attribuisca solo dei doveri. E questo non è giusto. Vincolanti per contratto, senza che la donna abbia neppure la possibilità di esprimere un parere, che possa magari essere utile ad approvare delle eventuali modifiche all'impianto legislativo relativo al matrimonio. Guardate, ci vorranno dei secoli prima che questo avvenga. Per riformare il diritto di famiglia ci è voluto il 1975 in Italia, negli altri paesi più o meno. Quindi ci è voluto... Ma Montaigne non ragiona come un uomo delle novità. Voi sapete che a lui le novità non piacciono. Lui ragiona con la logica della giustizia, della magistratura. Cioè, se ci sono doveri per la madre, ci devono essere anche dei diritti per la madre, devono essere scritti da qualche parte. Se no... Montaigne, che come sappiamo non ama le novità, con la sua iniziativa non vuole certo mettere in discussione né l'istituto matrimoniale. Montaigne tuttavia pensa che si debba distinguere tra matrimonio e amore. E paragona il matrimonio ad una transazione economica che compromette la libertà personale e l'uguaglianza, proprio perché la legislazione è una legislazione assolutamente inadeguata per i tempi moderni. Né tantomeno vuol mettere in discussione l'istituto familiare, queste due istituzioni sembrano due massicci edifici dei quali, pensa Montaigne, bisogna curare la struttura, perché ci sono elementi fatiscenti, retaggio delle leggi Giulia di Augusto, di 1500 anni fa. No, dice Montaigne, stiamo ancora ragionando con le leggi Giulie del 4 avanti Cristo, in cui c'è il pater familias, che ha diritto di vita e di morte su tutti. Quindi se sospetta che la moglie lo tradisca, tra virgolette, la uccide, tanto quello è un delitto d'onore che nessuno punirà, fino all'altro giorno ce l'abbiamo avuto. Sta nelle leggi giuste, Augusto era abilissimo, a utilizzare tutti i marchingegni possibili per avere dalla sua parte l'opinione pubblica. Tutti gli uomini romani erano grati all'imperatore che l'aveva fatto diventare pater familias. Tutti gli avrebbero dato il voto se ci fossero state le elezioni. I maschi, le femmine non votavano perché non avevano parere. Quindi vanno ristrutturate queste leggi, dice Montaigne, perché ci sono aspetti fatiscenti. Quindi la richiesta che fa di poter parlare di questi temi con la fidanzata è condizionata dalla sua mentalità razionale, da magistrato, che si occupa di politica, cioè di gestione della polis, e siccome la legge è, o dovrebbe essere, uguale per tutti, vuole almeno sentire l'opinione del parte in causa, no? E questo è l'unico passo che per il momento, e lui lo dice molto tristemente, gli è concesso fare. Mica posso cambiare le cose, io non posso cambiare niente, però questo passo lo voglio fare, visto che il Concilio di Trento, un avvenimento epocale che abbiamo studiato nel corso del viaggio dello scorso anno, che si è appena concluso un anno prima del matrimonio di Montaigne, con la bolla Benedictus Deus, sia benedetto Dio, emanata il 30 giugno 1564 da Papa Paolo IV, Gian Pietro Carafa, vi ricordate? Ha decretato il Concilio di Trento in modo da affermare che è la Chiesa a dettare le regole in materia matrimoniale. E questa cosa è rimasta a lungo. Tra l'altro è rimasta a lungo con l'avversità di molti uomini di Chiesa, perché di fronte a questo provvedimento, tanto, facciamo due esempi, Giordano Bruno e Fra Tommaso Campanella, che sono due monaci, si ribellano che il Concilio di Trento utilizzi la parola matrismonia, che viene dalle leggi di Augusto, perché dicono che contrasta con la letteratura del Vangelo. La letteratura dei Vangeli ha liberato le donne da un certo tipo di soggezione. Il matrimonio, come fa la Chiesa nella sua dottrina a prendere questo termine, che è un termine che rende schiave le donne contro la letteratura del Vangelo? Prime donne, la resurrezione, testimoni della resurrezione sono le donne. Non da una casa, Maria Maddalena, la quale non è sposata, flirta con Gesù di Nazareth con una dolcezza straordinaria e lui dimostra che una prostituta non può essere usata, va amata, pubblicamente amata. Quindi Giordano Bruno predica su Campanella anche nella Città del Sole, dice che le donne che devono procreare con chi gli piace a loro, perché hanno una sensibilità, per cui avete letto quella pagina provocatoria. Ma ebbene, Montaigne, da giurista laico, pensa che anche il parere delle ragazze da marito dovrebbe contare qualcosa, mentre secondo il decreto tridentino sul matrimonio conta solo l'ubbidienza della donna, obbligata a essere principalmente, scrive quel decreto, una mera fattrice in funzione dell'interesse della famiglia del marito. Quindi una donna si santifica se è ubbidiente, no? E in questa prospettiva. Dove quel decreto inventa un termine formidabile, i doveri coniugali della donna. Quindi che piaccia o no. Ora, Montaigne ha molto probabilmente, con sincerità, voluto comunicare alla sua fidanzata che il matrimonio non ha una grande importanza nella sua vita affettiva, ma lo considera, secondo la tradizione consolidata, uno strumento per dare continuità con la prole alla famiglia, nell'illusione che il prolungamento della propria stirpe possa anche procurare un'idea, una sorta di idea sull'immortalità. Noi ci illudiamo di questo. E qui Montaigne, come al solito, è ironico quando scrive: un'idea ingenua, scrive Montaigne, sarcastico, che rende i patriarchi, e lui parla dei patriarchi dell'Antico Testamento, degli insaziabili inseminatori, tuttavia mortali, alla stessa stregua dei monaci più casti. Forse lì manca una T, perché i monaci proprio casti fino in fondo forse non volevano essere, non so, ormai questo refuso si è capitato lì. Ecco, quindi vedete che Montaigne è, come al solito, ironico. Cioè i patriarchi sono dei seminatori instancabili, perché pensano così di essere, infatti vivono a lungo, no? 700, 600, 900 anni, Matusalemme, eccetera, no? Secondo una logica che va bene, diciamo, abbiamo studiato quel genere letterario berittico, no? Come funziona, però non c'è niente da fare, l'immortalità non la raggiungono in quel modo lì, quindi non la raggiungono allo stesso modo in cui non la raggiungono i monaci più casti. Montaigne è quindi abilissimo a farci riflettere. La promessa sposa, Françoise, giudica molto positivamente l'iniziativa del suo fidanzato e si pensa che abbia apprezzato anche la sua sincerità, perché tanto è una giovane intelligente, Montaigne lo sa, e quindi vuole parlare con lei a quattro occhi per questo, piuttosto intraprendente, che ha anch'essa una visione pragmatica del matrimonio e aspira, dopo aver capito il carattere di Michel, oltre che a dare eredi alla casata, anche e soprattutto alla gestione delle proprietà di famiglia. E questo perché ha avuto un'educazione in proposito, poi vedremo, sa leggere, scrivere, farvi conto, e a lei piace realizzarsi amministrando in modo oculato. E Michel lo sa benissimo, gli lascia tutta la gestione, anche perché lui è contentissimo di starsi nella sua torre senza occuparsi di mercato. E ricorderete poi che in attesa della celebrazione del matrimonio di Michel e di Françoise, non abbiamo fatto altro la scorsa settimana che parlare e riflettere sul tema della morte. E guardate, disgraziatamente, non è un tema ampiamente, non casualmente, trattato da Montaigne, come sappiamo, in tutto il testo dei saggi, perché quando ne tratta certe cose sono già successe, c'è una diacronia. Non è un tema fuori luogo, e vedremo perché, nell'esperienza matrimoniale di queste due persone. Il matrimonio di Michel e di Françoise viene celebrato, come sapete, il 23 settembre 1565 ed è una cerimonia nobiliare con molti illustri invitati, anche noi c'eravamo, quindi illustri siamo anche noi, ma molto sobria, come era nello stile nobiliare. E ha luogo nella cattedrale di Bordeaux, sono due famiglie illustri queste che si sposano, il celebrante è il vescovo. E avviene al mattino presto, alle 5 del mattino, all'alba. Secondo, infatti la data è fissata proprio in funzione di questo. Secondo la tradizione, scrive ironico Montaigne, ricordate, i nobili si sposano all'alba, l'orario in cui vanno a caccia o a duello, contrariamente dormono fino a tardi. E qui Montaigne ancora una volta sarcastico e ironizza mettendo il matrimonio sullo stesso piano della caccia e del duello. Tre cose da evitare, o no? La caccia perché poveri animali, il duello più che mai, il matrimonio. Allora, ma il matrimonio di Michel e di Françoise deve essere celebrato per tempo, anche perché dopo la cerimonia il corteo nuziale deve raggiungere la tenuta dei Montaigne e poi devono farsi vedere, è una processione, e con le carrozze ci vogliono quasi 6 ore di viaggio, il tempo necessario per sedersi a banchetto, prima verso mezzogiorno, per il lauto pranzo nuziale allestito nella corte del castello di Montaigne, al quale abbiamo partecipato anche noi, no? Ricordate, poi ci sono volute anche molte ore per digerire, perché abbiamo preso 4 volte l'anatra, cucinata in 4 modi diversi, quindi ci sono volute molte ore per digerire le numerose abbondanti portate, non le descriviamo tutte perché sennò facciamo l'alba anche noi qui, annaffiate con il vino prodotto nella tenuta, che è soprattutto un'azienda vinicola. Potete documentarvi, potete andare a trovare 4 ricette diverse di anatra, potete scrivere, quindi facciamo concorrenza a tutte queste pentole che si vedono in televisione, perlomeno inserite in un discorso un pochino più ampio che non quello della banalità che ci tocca dire. Come è destinata a funzionare l'unione di Michel e di Françoise? Che andamento ha avuto il loro matrimonio? Si capisce che è stata una relazione pragmatica, sono stati più i fiori di zucca che quelli d'arancia. Adesso però, prima di proseguire, non possiamo rinunciare, visto che abbiamo appena citato la cattedrale, a far visita alla città di Bordeaux, che è una ricca metropoli del sud-ovest della Francia, conta più di 270.000 abitanti, ed è il capoluogo del dipartimento della Gironda. La Gironda è il profondo estuario della Garonna, andate ad osservarlo sulla una carta geografica che trovate su un atlante che avrete anche nella vostra biblioteca domestica o in rete. Bordeaux è situata lungo la riva sinistra della Garonna ed è una città ricca di storia. Intanto è stata fondata dai Romani, Bordigala, poi occupata dai Visigoti nel V secolo, capitale del Ducato d'Aquitania nel X secolo. Poi, guardate, state in eredità alla corona inglese, c'è stato un po' di Inghilterra anche in Francia, dal 1154 al 1453. Poi è diventata intorno territorio francese, quindi dopo il 1492, con la scoperta del Nuovo Mondo, ha cominciato ad arricchirsi come città con i floridi commerci marittimi, perché dal porto di Bordeaux partono le navi che vanno verso il Nuovo Mondo e tornano lì, barcano lì tutto il materiale che arriva di là, come abbiamo detto. Ora, quindi, con la guida della Francia e navigando in rete potete constatare quanti interessanti monumenti ci siano da visitare nell'area cittadina di Bordeaux, in particolare la cattedrale di Saint-André. Andate a cercare la location del matrimonio, no? Così si dice oggi, no? Del matrimonio Montaigne, la Castagne, e Saint-André che domina con la sua mole la Place de Rouen, ed è un edificio nel quale dal punto di vista architettonico noi troviamo in armonia il tardo romanico e il gotico maturo che si fondono insieme. Andate quindi a far visita al centro storico di Bordeaux. Fate quindi un'escursione, buon viaggio in questa città. E come destinata a funzionare l'unione di Michel e di François, che andamento ha avuto il loro matrimonio? Guardate, il pensiero delle studiose e degli studiosi, a seconda delle correnti, varia nei modi più disparati. C'è chi dice che è stata un'unione molto ben riuscita, chi dice che è stata una relazione infelice. Noi, più che dare dei giudizi netti, vogliamo attenerci ai fatti, cioè a quei fatti che possono essere documentati. Ma prima di occuparci di questo argomento, che a quanto pare prima di essere trattato deve subire ancora un ritardo, è diventato un tormentone, dobbiamo dire che il tema della morte si insinua anche nell'ambito del pranzo nuziale. E naturalmente questo è stato anche un tema del colloquio che i nostri due sposi hanno avuto in privato. Michel avrà chiesto: sei d'accordo se io faccio queste cose durante il pranzo nuziale? François avrà detto sì, certamente, perché così è avvenuto. Il tema della morte si insinua anche nell'ambito del pranzo nuziale. Noi da subito abbiamo notato che, quando ci siamo seduti nei posti che ci sono stati destinati a tavola, pensate che fortuna partecipare al matrimonio di Montaigne, ditelo in giro. Quindi, e da subito abbiamo notato che nel tavolo d'onore, il tavolo degli sposi con i loro parenti stretti, no? E alla sinistra di Michel c'è la sposa novella, Françoise, mentre alla destra di Michel c'è una seggiola vuota sulla quale, sopra un cuscino rosso, c'è una pila di fogli manoscritti. Penso che abbiate già capito di che cosa si tratta. E chi avrebbe dovuto essere seduto su quella sedia se questa persona non fosse prematuramente scomparsa 2 anni prima? Su questa sedia avrebbe dovuto sedersi in qualità di testimone dello sposo il suo amico del cuore, Etienne de la Boissy. E per evocarne la presenza ideale, Montaigne vuole ci sia il manoscritto che lui ha ereditato, perché lo ha ereditato lui il manoscritto di quest'opera, contenente il testo della principale opera dell'amico, intitolata, come sapete, Discorso sulla servitù volontaria. Ora, prima di tagliare la torta, e con il consenso della sposa, che è al corrente di ciò che deve avvenire, perché Montaigne legge un brano di quest'opera, che anche noi stiamo leggendo, e quindi seguiamo il suo esempio. Ma prima di leggere, Michel ricorda l'amico con una serie di espressioni commoventi e anche troppo accentuate che, se la sposa non fosse stata messa al corrente, probabilmente si sarebbe risentita, no? E invece questo non è avvenuto, ma è stato progettato di comune accordo. Le frasi che Montaigne ha pronunciato, il ricordo di Etienne de la Boétie, le ha poi scritte successivamente nel libro primo dei saggi, nel capitolo 28, intitolato dell'amicizia. Leggiamole queste espressioni commoventi ed enfatiche, dette da Montaigne durante il pranzo di nozze, nel momento dei ringraziamenti. Se paragono tutta la mia vita rimanente a questi 4 anni che egli, Etienne de la Boétie, mi ha regalato, essa non è altro che fumo e null'altro che una notte oscura e noiosa. Sono gli stessi piaceri che mi si offrono, i quali, invece di consolarmi, raddoppiano il rimpianto della sua perdita. Ora capite che in vista della prima notte di nozze, sentire dire questo, però è chiaro che tutto sta in linea con quello che Michel ha comunicato a Françoise durante il loro incontro a quattro occhi. Guarda che è un problema psicologico. Il mio desiderio può non funzionare bene, perché il tema della morte mi sta... sono depresso. Oggi sarebbe stato curato con me. E quindi... però poi vedremo che tutto funziona, perché no, in qualche modo funziona, ma guardate che è molto interessante trovare questa considerazione in questo periodo in cui gli uomini devono fare i maschi espiatori a tutti i costi, no? O i prevaricatori, non avrebbero mai ammesso che c'era un problema di funzione rettile. Qui avviene, siamo nella modernità. Bisogna parlarne di queste cose, dice Montaigne, perché se non se ne parla si aggrava la situazione, se ne deve parlare, non ci si deve avventurare in situazioni che possono poi diventare pericolose, perché aumentano il livello della violenza. Dopodiché Montaigne legge un brano della principale opera di La Boétie, intitolata, come sapete, Discorso sulla servitù volontaria o contruno, pubblicata nel 1576. Il discorso della Boétie, del quale abbiamo già letto un certo numero di pagine, è un'opera che appare sempre attuale, perché si rivolge contro il concetto della tirannia, indipendentemente dalle forme che questo sistema ha assunto e assume nel corso della storia, dall'antichità fino ad oggi. E ora leggiamo il brano in questione, cioè si capisce che Montaigne vuole mettere in evidenza che ci può anche essere una forma di tirannia dei mariti nei confronti delle mogli. Quindi riflettete, cioè più nessuno dei nobili andò a trovare poi quelli che sono invitati lì. Solo noi siamo, che ci siamo tenuti in contatto. Tra l'altro, attenzione, Montaigne vuole mettere in evidenza che ci può essere una forma di tirannia dei mariti nei confronti delle mogli prevista persino dalla legge. Questo è il guaio. E Montaigne non rinuncia mai a mettere in evidenza questo fatto, da magistrato. È suo dovere da magistrato. Poi, ciò che La Boétie, sentirete, scrive sui metodi per instupidire i sudditi è per la sua attualità persino imbarazzante, quello che leggeremo. E Montaigne vuole ricordare in questo momento, mentre stiamo facendo feste, che le feste, una festa di matrimonio in questo caso, devono non instupidire, ma devono far riflettere. Ci si deve divertire riflettendo, non perché ci dobbiamo instupidire, se no facciamo il gioco di tutti i tiranni che in questo momento girano per... Leggiamo. il discorso della servitù volontaria. La prima ragione per cui gli individui servono volontariamente è che nascono servi e come tali sono allevati. Da questa prima causa ne deriva un'altra. Sotto i tiranni le persone diventano facilmente vigliacche e deboli. Sono grato al grande Ippocrate, padre della medicina, di averlo così efficacemente evidenziato nel suo libro delle malattie. Quest'uomo aveva un cuore retto e lo provò quando il re di Persia cercò di attirarlo alla sua corte a forza di lusinghe e ricchi doni. Egli rispose con franchezza che avrebbe avuto degli scrupoli a dedicarsi alla guarigione dei persiani che volevano uccidere i greci, a servire con la sua arte chi voleva servire il suo paese. La lettera che gli scrisse si trova ancora fra le sue opere e sarà sempre una testimonianza del suo coraggio e della sua nobiltà. È certo che con la libertà si perde anche il valore. Le persone soggette non mostrano né ardore né combattività nel sostenere una giusta causa. Si comportano come fossero legate e intorpidite, come se a fatica si liberassero di un obbligo. Non sentono fremere nel loro cuore il fuoco della libertà che fa sprezzare il pericolo e nasce nel desiderio di guadagnare onore agli occhi di coloro per cui si battono. Nelle persone libere invece c'è ardore, emulazione, ciascuna per tutti, ciascuna per sé. Sono consapevoli che in ragione della causa per cui si battono raccoglieranno una parte uguale del male della sconfitta o del bene della vittoria. Le persone asservite hanno invece il cuore pesante e fiacco e sono incapaci di battersi con coraggio e vivacità in nome dell'uguaglianza, della giustizia e della pace. Ben lo sanno i tiranni che fanno di tutto per fiaccarle ancor più. Senofonte, uno dei più insigni e stimati storici greci, scrisse un piccolo libro nel quale fa dialogare Simonide con Ierone, tiranno di Siracusa, sulle miserie dei tiranni. È un libro pieno di insegnamenti buoni e gravi che, ai miei occhi, hanno anche un grande garbo. Avesse voluto il cielo che tutti i tiranni mai esistiti se lo fossero messo davanti come uno specchio. Certamente vi avrebbero riconosciuto le brutture che deturpano il loro volto e ne avrebbero provato vergogna. Questo trattato evoca la sofferenza che affligge i tiranni che, facendo del male a tutti, sono costretti ad aver paura del mondo intero. Vi si dice, tra l'altro, che alcuni cattivi re arruolano mercenari stranieri non osando più armare i propri sudditi tanto maltrattati. Anche in Francia, più nel passato che ai tempi nostri, alcuni re assoldarono milizie straniere, ma fu soprattutto per salvaguardare i propri sudditi. Infatti, non badavano a spese pur di risparmiare l'incolumità dei loro sottoposti. Era anche, mi sembra, l'opinione di Scipione l'Africano, che preferiva aver salvato la vita di un cittadino piuttosto che ucciso 100 nemici. Ciò che è certo è che nessun tiranno ritiene di aver consolidato il proprio potere se non è riuscito ad avere per suddite solo persone senza valore. Si potrebbe ripetergli ciò che, secondo Terenzio, Trasone diceva al domatore di elefanti: sei dunque tanto coraggioso da governare delle bestie? Questa astuzia dei tiranni, che consiste nell'instupidire i propri sudditi, non è stata mai più evidente che nel comportamento di Ciro verso i Lidi. Dopo essersi impadronito della loro capitale, aver fatto prigioniero Creso, loro ricchissimo re, gli pervenne la notizia che gli abitanti di Sardes si erano ribellati. Non tardò a ridurli all'obbedienza, ma non volendo saccheggiare una città così bella, né essere costretto a mantenervi un esercito per dominarla, escogitò un mirabile espediente per impadronirsene. vi impiantò bordelli, taverne e giochi pubblici e fece affiggere un'ordinanza che comandava ai cittadini di frequentare quei luoghi. Questi sciagurati si divertirono a inventare ogni sorta di giochi, tanto che dal loro stesso nome i latini coniarono la parola con cui designavano ciò che noi chiamiamo passatempi, che si dicevano ludi, per corruzione di lidi. Non tutti i tiranni sono stati così espliciti nel voler instupidire i propri sudditi, ma ciò che Ciro ordinò formalmente, di fatto, molti altri attuarono in modo nascosto. La tendenza naturale del popolo ignorante, in genere più numeroso nelle città, è dimostrarsi sospettoso verso chi lo ama, fiducioso verso chi lo inganna. Credetemi, non vi è uccello che si lasci più facilmente prendere dalla pania, né pesce che con ingordigia del verme abbocchi all'amo, più di quanto facciano tutti questi popoli che si lasciano prontamente allettare dalla servitù, non appena se ne fa loro assaporare qualche dolcezza. È sorprendente con quanta facilità vi si abbandonino, se appena li si solletica, i giochi, le farse, gli spettacoli, i gladiatori, gli animali esotici, le medaglie e altre droghe di questo genere erano per i popoli antichi l'esca della servitù, il prezzo della libertà perduta, gli strumenti della tirannide. Con questi mezzi, questi accorgimenti, questi allettamenti, gli antichi tiranni addormentavano i loro sudditi sotto il giogo. E così quei popoli abbruttiti, trovando gradevoli tutti quei passatempi, svagati da un vano piacere che li stordiva, si abituavano a servire scioccamente, ma in modo ben maggiore, come bambini che imparano a leggere solo con figure colorate. I tiranni romani rincalarono la dose riguardo a questi mezzi, facendo gozzovigliare le decurie, rimpinzando a dovere quelle canaglie sensibili soprattutto ai piaceri della gola. Così il più sveglio di essi non avrebbe abbandonato la scodella di minestra per conquistare la libertà della Repubblica di Platone. I tiranni largheggiavano nel distribuire il quarto di grano, la misura di vino, qualche sesterzio, ed era triste sentire allora gridare «Viva il re!» Quegli zoticoni non si avvedevano di star recuperando solo in parte di quel che apparteneva loro e che quella parte potevano recuperare dal tiranno proprio perché era stata loro tolta. Oggi uno raccoglieva un sesterzio, un altro si rimpinzava in un banchetto pubblico benedicendo Tiberio o Nerone per la loro generosità, costretti il giorno dopo ad abbandonare i propri beni alla cupidigia, i loro figli alla lussuria, il loro stesso sangue alla crudeltà di quei magnifici imperatori più muti di una pietra, più immobili di un tronco. Il popolo ignorante è sempre stato così, tutto disponibile e aperto verso il piacere che non può ottenere onestamente, insensibile al torto e alla sofferenza che può onestamente soffrire. Non vedo nessuno oggi che non tremi al solo nome di Nerone, al nome di quel mostro infame, di quell'immonda peste del mondo. Eppure non si deve dimenticare che dopo la morte, disgustosa quanto la vita, di quell'attaccabrighe, di quel carnefice, di quella bestia feroce, quel tanto decantato popolo romano ne provò un così vivo dispiacere, ricordando i giochi e i festini, che fu quasi sul punto di prendere il lutto. È perlomeno ciò che afferma Tacito, insigne autore e storico fra i più affidabili. E non c'è da stupirsene ricordando ciò che quello stesso popolo aveva fatto alla morte di Giulio Cesare, che aveva posto fine alle leggi e alla libertà di Roma. Mi sembra che di questo personaggio si lodava soprattutto l'umanità. Ora, essa fu più funesta per il suo paese della più terribile crudeltà del più efferrato dei tiranni che sia mai esistito. perché in verità fu proprio questa velenosa dolcezza a rendere gradevole per i romani la bevanda della servitù. Dopo la sua morte, il popolo, che serbava in bocca il sapore dei suoi banchetti e nella mente il ricordo della sua prodigalità, accatastò tutti i banchi del foro per farne un grande rogo in suo onore. Poi gli innalzò una colonna come al padre del popolo. Questa iscrizione figura sul capitello. Insomma, tributò più onori a quel morto di quanto ne avrebbe dovuti dedicare a uno vivo e, prima di tutto, a quelli che lo avevano ucciso. Gli imperatori non dimenticavano mai di prendere regolarmente il titolo di tribuno del popolo. Attenzione, perché questo è di un'attualità sorprendente, questo di lavoro sì. Ufficio considerato sacrosanto, istituto per la difesa e la protezione del popolo, esso godeva del sommo favore all'interno dello Stato, era un mezzo per assicurarsi che il popolo avrebbe avuto la massima fiducia in loro, come se gli fosse bastato il suono di quel nome senza sentirne gli effetti. Non agiscono meglio i tiranni dei tempi nostri, che prima di commettere i loro più efferrati delitti li fanno sempre precedere da bei discorsi sul bene pubblico e il soccorso agli sventurati. Conosciamo la formula di cui fanno un uso tanto sottile, ma è consentito parlare di sottigliezza laddove c'è solo tanta impudenza? Efficacissimo è la poesia.
Attuale.
Andremo avanti a leggere. Ci vuole poco a capire perché quasi tutti i nobili invitati insieme a noi a questo banchetto nuziale non faranno più visita a Montaigne. E ci si domanda se era proprio questo però che lui voleva ottenere con questa inconsueta iniziativa, così come ci si domanda quale fosse il pensiero della sposa di Françoise in proposito. Possiamo rispondere dicendo che lei ha sempre operato per proteggere la solitudine, e questo è un tema che dobbiamo affrontare, del marito, la solitudine del marito, e non ha mai subito ripercussioni a causa dell'isolamento del coniuge, ma è sempre riuscita a fare mercato e a vendere bene tutti i prodotti, a cominciare dal vino, della tenuta che ha saggiamente amministrato. Come è destinata a funzionare l'unione di Michel e di Françoise? Che andamento ha il loro matrimonio? Siamo finalmente in grado, ci domandiamo, di fare delle considerazioni in proposito e di conoscere meglio soprattutto Françoise de la Chassaigne, che nel testo dei saggi viene nominata molto poco e in modo non proprio lusinghiero potrebbe sembrare. Guardate sul punto 4 del repertorio, non proprio lusinghiero potrebbe sembrare. Françoise de la Chassaigne, la moglie di Montaigne dal 23 settembre 1565, appartiene a una famiglia molto rispettata di Bordeaux, è la figlia di Joseph de la Chassaigne, morto nel 1572, signore di Javerlac, consigliere del re, presidente del Parlamento di Bordeaux dal 1569, quindi l'unione tra Michel de Montaigne e Françoise de la Chassaigne viene giudicata dall'opinione pubblica, da quelli che contano, scrivono i giornali, come un ottimo investimento per entrambe le famiglie. Si dice è un bel matrimonio, per dire un buon affare, eh? È un buon affare. L'età degli sposi è in linea con gli usi dell'epoca. Montaigne nel capitolo 8 del libro secondo dei saggi, intitolato dell'affetto dei padri per i figli, scrive che aveva 33 anni quando si è sposato, guarda, in realtà ne aveva 32. Poi dichiara, ironicamente, attenzione all'ironia di Montaigne, di aver rispettato i canoni previsti da Aristotele, e scrive: Aristotele considera ideale per l'uomo il matrimonio a 33 anni, ma probabilmente anche Aristotele ironizzava. Ma Montaigne, nella sua aspirazione ad essere sempre in accordo con i classici, non la racconta giusta, perché Aristotele, nel trattato intitolato Ta Politica, Politica, sostiene che l'età giusta per l'uomo, per l'uomo per prendere moglie, è 37 anni, cioè quando era già morto. Attenzione che qui c'è dell'ironia e del sarcasmo, perché anche Aristotele, per quanto riguarda il matrimonio, sì, il matrimonio va bene, le classi subalterne, ma i saggi. Quindi Montaigne avrebbe qualche anno in meno rispetto all'ideale aristotelico che vorrebbe perseguire. Quindi c'è tutto un gioco su questo tema dell'età del matrimonio nei saggi. Mentre Françoise ne ha qualcuno in più della media. Perché se si considera che l'età media delle ragazze che convogliavano a nozze era di 17 anni all'epoca. Quindi, l'età media, quindi anche prima. Perché è nata il 13 dicembre 1544 e perciò ha già, dovremmo dire, ha già 21 anni, quindi al di sopra della media, ed è comunque in grado di garantire al marito una numerosa prole. Purtroppo la questione dei figli si rivela una dolorosa spina nel fianco per i due. Michel ha avuto da Françoise 6 figlie femmine, delle quali 5 sono morte alla nascita, al massimo sono campate alcuni mesi, e una sola è sopravvissuta, Léonore de Montaigne, che è nata il 9 settembre 1571. Léonore è un personaggio che incontreremo strada facendo. Questo fatto, guardate, come sostengono tutte le studiose e gli studiosi di psicologia, che ci vuol poco a capirlo, ha contribuito a condizionare il rapporto tra i due, e pur essendoci 11 anni di differenza tra lui e la moglie, Michel ha fatto quello che fanno molti uomini, ha cominciato a considerare Françoise come se fosse sua madre. Una situazione che crea inevitabilmente dei problemi, e per giunta lei ha favorito questa situazione, anche in competizione con la suocera incombente, Antoinette. Françoise viene nominata poco nel testo dei saggi, e i passi a lei dedicati la presentano, così sembra, in modo non particolarmente favorevole, perché nei suoi confronti Michel usa lo stesso tono di quando parla di sua madre, che lui definisce spesso di sua madre Antoinette, la suocera, che lui definisce spesso isterica, che vive nel castello, nel suo appartamento, ma la sua presenza è incombente. Scrive Montaigne, sempre nel capitolo intitolato dell'affetto dei padri per i figli: le donne tendono sempre a non essere d'accordo con i loro mariti. Esse affermano a due mani tutti i pretesti per contraddirli. E quando si presenta una situazione relativa a questa affermazione, cioè quando scatta la discussione perché le donne esprimono con vigore il loro parere, ci immaginiamo che Montaigne si tappi le orecchie e vada a rifugiarsi nella sua torre, lui non discute, dove a suo tempo lo andremo a trovare. Questa affermazione, guardate, dobbiamo riflettere. Questa affermazione, apparentemente banale, è una delle tante che a prima vista priva di originalità, come se fosse un luogo comune, va bene, le donne nei confronti dei loro mariti, cioè un battibeccare continuo, no? Cioè, attenzione, perché questa affermazione apparentemente banale è quello che rende il testo dei saggi un capolavoro esemplare. Perché? Ma perché nessun autore agli albori dell'età moderna ha mai preso per ora in considerazione il fatto che le donne abbiano un'opinione da difendere con caparbietà. Montaigne fa questa affermazione. E non c'è stato ancora autore che onestamente abbia riconosciuto alle donne la caparbietà di esprimere il loro pensiero, perché le donne vengono considerate prive di pensiero femminile, non c'è un pensiero femminile in questo momento. E tutt'al più, se hanno un pensiero, è dipendente, secondo la servitù volontaria, dal pensiero maschile. Non c'è un pensiero. Non c'è per le donne la capacità di avere ed esprimere un'opinione. Difatti, fino all'altro giorno le donne non hanno votato. E vedete che questo tipo di mentalità è durata a lungo. Le donne in Italia hanno votato nel 1946 per la prima volta, perché le donne non possono avere un'opinione. Montaigne mette in discussione questo fatto, invece scrive con determinazione che le donne, perlomeno le donne di casa sua, hanno un'opinione e discutono per mantenere la propria opinione, per affermarla. Quindi fa un'operazione di grande portata. Montaigne si rifà, come sempre, ai classici per avvalorare e per giustificare la sua affermazione. Tra i vari motivi per cui Montaigne nomina Socrate c'è il fatto che il filosofo, per eccellenza secondo lui, ha perfezionato l'arte di vivere insieme ad una moglie particolarmente aggressiva. Sapete che Socrate ha una moglie particolarmente aggressiva. E Montaigne spera di riuscire a emulare la pazienza e l'ironia, pazienza e l'ironia invitano a riflettere, che usa Socrate quando parla della propria moglie. E nel capitolo tredicesimo del libro terzo dei saggi, intitolato dell'esperienza, scrive: Socrate così rispose ad Alcibiade che gli chiedeva come riuscisse a sopportare le continue lamentele della moglie. Ci si abitua, disse Socrate, come quelli che abitano vicino a un mulino si abituano al suono delle ruote per attingere l'acqua. E vedi, Alcibiade, bisogna saper trasformare ogni esperienza in un'occasione di miglioramento spirituale. Sfruttando il caratteraccio di mia moglie, imparo a praticare l'arte della resistenza alle avversità. Quindi io l'amo per questo. Perché è importante, no? Essere, avere l'arte della resistenza alle avversità. Françoise, oltre ad essere, come dicono le cronache, una bella ragazza, è soprattutto un tipo molto determinato, che mantiene alto il proprio profilo psicologico, sa conservare il proprio fisico. A quel tempo non c'erano tutti che abbiamo oggi prodotti. Lo dimostra il fatto che è sopravvissuta al marito di ben 35 anni, va bene che aveva 11 anni di meno, ma morendo il 7 marzo 1627, 82enne, un'età record per l'epoca. Françoise, guardate, vive più a lungo, 11 anni di più, anche di sua figlia, l'unica sopravvissuta, Leonor, che è morta nel 1616 a 45 anni, e la incontreremo, ma già a 45 anni, era un'età, 45 anni, nel 1627 era anziana. E anche la madre di Montaigne, Antoinette Leloup de Villeneuve, sopravvive al figlio, perché muore 9 anni dopo di lui, nel 1601. Guardate, Montaigne, quando muore, sofferente di tutti i suoi mali, però serenamente, al suo capezzale si trova la triade delle tre donne della sua casa: la madre, Antoinette, la moglie, François, e la figlia, Leonore. Meglio morire. A leggere, non dice così, ma ogni tanto ironizza su questo, no? Lui si barcamena, no? E si mette in mezzo a questo triangolo, e poi lo vedremo come si barcamena. Perché. A leggere il testo dei saggi si capisce che i rapporti tra Françoise, la nuora, e Antoinette, la suocera, che entrambe si contendono Michel come figlio, cioè, non devono essere stati facili. E Montaigne scrive molte volte la frase: queste due donne non fanno altro che logorarmi nel fisico e nella mente, e viene da pensare che queste due figure abbiano contribuito ad accorciargli la vita, ma non è così, sono state le malattie ad accorciargli la vita. Molte informazioni su Françoise riguardano la sua vecchiaia. Guardate, in tarda età, ormai vedova da molti anni, è diventata una fervente devota, dicono le cronache, e di lei si racconta che digiunava tutti i venerdì e per metà dei giorni della Quaresima, e ha intrattenuto un'intensa corrispondenza con la sua guida spirituale. Ora, le male lingue dicevano che più che devota alla religione era devota a questo Marcantonio della sua guida spirituale, che si chiamava Dom Domenicano, Marc Antoine de Saint Bernard, teologo domenicano, e bell'uomo, dicono le cronache, come erano tutti i teologi domenicani. E queste lettere, però, attenzione, lasciamo i gossip, c'è sempre stato, non abbiamo inventato niente, ma attenzione però, perché l'epistolario tra Dom Marc Antoine de Saint Bernard e Françoise de la Chassaigne è un epistolario molto importante, perché è una miniera di informazioni, come al solito sull'epoca. Le lettere che sono giunte fino a noi, sappiamo che lui le mandava in dono arance e limoni, quindi limonavano molto, sì. Cattiverie dei giornali scandalistici. No, è per quello che arance e limoni, acido ascorbico, vitamina C, ha contribuito a far sì che invece... E lei gli spediva cotognate, questa è la stagione delle cotognate, chissà che buone cotognate che fate, no? Gli mandava cotognate e fieno direte voi, beh, è la benzina, ma Cattolaccio aveva una stalla con il suo fuoriserie che era, si andava a cavallo allora, quindi siccome nella tenuta dei Montaigne si produceva fieno, caricava un mezzo tir e gli mandava il fieno. Ora, nell'ultima lettera poi lei si rallegra con Don Marc Antoine per la buona riuscita di un affare, attenzione perché avevo tanto due anni, e scrive: con questo Dio mi ha offerto i mezzi per mantenere la casa del mio defunto marito e dei miei figli. Guardate, probabilmente per figli intende il personale di servizio, per la quale i Montaigne avevano un rispetto notevole. E spesso Françoise, nell'epistolario con il Dom, usa un tono ansioso, si preoccupa di ciò che potrebbe accadere al suo confidente se affrontasse il viaggio per andarla a trovare. Preferirei morire, scrive, che sapere che vi siete messo sulla strada con questo tempo così tremendo. E probabilmente la giovane Françoise era meno ansiosa, ma da vecchia, come abbiamo letto, continuava ad essere molto attenta alle questioni legali ed economiche. Ha fatto un affare fino alla fine, eh? Molto più, come sappiamo, di quanto fosse Michel, suo marito, che non era tagliato per gli affari. I coniugi Montaigne solitamente trascorrono le giornate in zone separate del castello. Michel sta in una torre, Françoise nell'altra, situata nella parte opposta, la cosiddetta Tour des Dames, la torre della signora, che dopo essere stata trasformata in piccionaia all'inizio del XIX secolo, è crollata e oggi non ne rimane traccia. Nell'edificio principale del castello abita Antoinette, la suocera, la cui presenza risulta incombente, e sembra che lo scopo delle torri sia quello di offrire ai coniugi un rifugio l'uno dall'altra e a entrambi dalla madre di Montaigne. Montaigne nel testo dei saggi non cita mai esplicitamente sua madre, ma ne fa intuire la presenza opprimente. L'immagine di questa famiglia divisa in scompartimenti stagni, guardate, può apparire triste, ma per la maggior parte del tempo l'atmosfera era invece rilassata, guardate, ed è difficile che qualcuno soffra la solitudine, perché nel castello c'è sempre gente in giro, domestici, sottoposti, ospiti, ospiti con tutto il loro seguito. Guardate, il re di Francia è ospite per due volte nel castello di Montaigne perché vuole consigliarsi con lui, lui non si muove e si porta al re per andare a trovarlo. Quindi, vabbè, Montaigne è una persona autorevole. È con bambini che giocano, e per problema dei figli, i bambini del villaggio stanno tutti a giocare e Montaigne lo osserva come si comportano dalla finestra per poi scrivere sull'educazione. Lo stesso Montaigne non trascorre di certo le sue intere giornate a rimuginare nella sua torre, ma lui piace andare a cavallo, ne abbiamo già parlato, e anche camminare. Nel capitolo terzo del terzo libro dei saggi intitolato Di tre commerci scrive: i miei pensieri dormono se li metto a sedere, il mio spirito non cammina se le gambe non lo fanno muovere. E gli intellettuali illuministi, come vedremo a suo tempo, riprendono e sviluppano questo concetto che si pensa camminando, e anche noi facciamo la stessa cosa, no? La separazione tra uomo e donna nella vita quotidiana era normale agli albori dell'età moderna. Le case nuove o ristrutturate, di chi se lo poteva permettere, erano concepite a tal fine, e nel 1452 Leon Battista Alberti, che noi conosciamo, nel suo trattato De Re Edificatoria dell'architettura, scrive: il marito e la moglie devono avere una camera per uno, a ciò che ciascuno possa dormire senza essere molestato dall'altro. Chissà quali scherzi si facevano. Insomma, quali sono le condizioni in cui preferite dormire? Scrivete quattro righe in proposito. Io ho già scritto, ho già fatto il mio compito. Se qualcuno vuole leggere dalla biblioteca generale. Il fatto è che nel castello di Montaigne le due camere, che poi la camera nuziale è quella di François, ma le due camere sono separate da un ampio porticato esterno, e noi ci domandiamo se per incontrarsi coniugalmente si dovevano dare un appuntamento. Ora, ebbene, dei rapporti intimi, cioè dei doveri coniugali dei coniugi Montaigne, noi ne parleremo tra 15 giorni, perché bisogna prendere il tempo. E vi ricordo ancora che la prossima settimana, come da calendario, faremo una pausa proprio per prendere fiato. Vi ricordo inoltre che tra 15 giorni, quando torneremo a scuola, avremo da percorrere già l'itinerario prenatalizio, da non perdere, perché è l'ultimo di quest'anno solare. Come si comportano i coniugi Montaigne di fronte ai loro doveri coniugali? Che cosa c'è da sapere? Cioè, che cosa ci interessa a noi? Ci interessa, direbbe Don Lorenzo Milano. Ci interessa anche questo. E che cosa c'è da sapere? Guardate, c'è da sapere più di quanto si possa pensare. E per rispondere a questa domanda e ad altre domande dobbiamo procedere con lo spirito utopico che lo studio porta con sé, consapevoli del fatto che anche di fronte a un tema così delicato, delicato in tutti i sensi, non bisogna mai perdere la volontà di imparare. E quindi la scuola è qui e il viaggio continua. Buonasera.